Buongiorno a tutti, anche da parte mia, è bello vedervi, venirvi a trovare, sempre, mi fa sempre diciamo, tanto piacere avere questa possibilità di vedere anche delle facce nuove, c'è anche qui Marzio, saluto anche voi. Bene, grazie anche Ruth per la tua introduzione, grazie per i canti, avete fatto, avete detto, avete dimostrato di esaltare Dio, no? Alla fine Dio è il nostro vanto, ok? Amen. Allora, oggi il tema che voglio condividere con voi, ho dato il titolo, è la legge della fede che annulla ogni vanto. Noi in chiesa stiamo riflettendo sulla lettera ai Romani e quindi voglio condividere con voi dal capitolo 3, chi ha la Bibbia può aprirla, dal capitolo 3, versetti da 27 a 31. E su questo testo appunto il titolo, la legge della fede che annulla ogni vanto. Dov'è dunque il vanto? Esso è escluso. Per quale legge? Delle opere? No, ma per la legge della fede. Poiché riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede senza le opere della legge. Dio è forse soltanto il Dio dei giudei? Non è egli anche il Dio degli altri popoli? Certo, è anche il Dio degli altri popoli, perché c'è un solo Dio il quale giustificherà il circonciso per fede e l'incirconciso ugualmente per mezzo della fede. Annulliamo dunque la legge mediante la fede? No, di certo, anzi, confermiamo la legge. Allora, questo testo parla di aspetti che sicuramente, se siamo da qualche anno nella fede, abbiamo già, diciamo, già sentito, no? E anche come predicatori, diciamo, a Locarno ci siamo detti, ma Paolo sembra che ripete sempre un po' le stesse cose in questa lettera, no? Però è sempre bello riaffrontare questi temi perché ogni volta c'è sempre diciamo così, un aspetto diverso, no? Diciamo delle enfasi anche che sono un po' anche diciamo, differenti. E Paolo quello che fa in questa lettera, lui parla di un tema, poi ne riparla più avanti, infatti qui anche nomina questo tema della fede e poi lo approfondirà nel capitolo 4. Allora noi cerchiamo di stare dietro a quello che dice Paolo, insomma, quindi vediamo questo tema. Ma prima di entrare nella predica voglio raccontarvi una storiella che ho inventato io, questa storia, è una storia un po' allegorica e l'ho basata comunque su un racconto biblico, l'ho basata su un principio biblico. Ok, immaginatevi l'arrivo delle anime dei credenti in paradiso, cioè nei luoghi, diciamo, nei luoghi celesti. Allora, a check-in, no, quando arrivano, c'è un angelo che, così, diciamo, che proprio ha il suo incarico di riconoscere chi sono queste anime, di dare il benvenuto a questi nuovi arrivati. Allora, immaginiamoci qualsiasi personaggio, non so, il patriarca Abramo si presenta, quindi così l'angelo, per capire chi è questa persona, gli fa una qualche domanda, gli chiede diciamo, riguardo alla fede, gli chiede come ha conosciuto Dio, cosa sa di Dio, quali sono le opere che ha fatto, eccetera, eccetera. E poi capisce che quello si tratta proprio del patriarca della fede. Allora è così entusiasta di averlo conosciuto, di aver fatto questo, si prepara calorosamente a riceverne altri. Allora arriva Noè, arriva Davide, i grandi profeti, immaginatevi, i grandi apostoli, eccetera, eccetera. Finché arriva a un certo punto un personaggio, un signore un po' confuso, un po' sconcertato. L'angelo se ne accorge e dice, ma insomma, se è tutto a posto, se sapesse dove che si trovava. E quel signore gli risponde, onestamente non so bene dove mi trovo. Aspetta un attimo, ma tu sai dove, no, cioè, no, non lo sai veramente dove che ti trovi? Cioè, ho una vaga idea, gli dice, no? Ma sai cos'è la vita eterna? Sai com'è che diciamo che si ottiene? Non credo. Insomma. Allora quest'angelo dice, aspetta un attimo, scusami, devo un attimo... Allora, un po' confuso, l'angelo va a chiamare un suo superiore, un arcangelo, una persona più, diciamo, un po' più esperta. Ma fermiamoci qui adesso con la storia, ok? Perché la storia continua e c'è qualcosa di interessante che lo vediamo tra poco. Ma torniamo adesso al testo di oggi e notiamo subito questa prima domanda che fa l'Apostolo Paolo, nel versetto 27. Lui solleva la questione proprio del vanto. Dov'è dunque il vanto? E risponde, è escluso. Da quale legge? Dalle opere? No, ma dalla legge della fede. E in Romani 4:2 solleva di nuovo questa questione perché dice, se Abramo fu giustificato per le opere, egli ha di che vantarsi, ma non davanti a Dio. Quindi la questione del vanto per Paolo è una cosa importante. Perché? Perché adesso io baserò la mia predica rispondendo a questa domanda. Perché Paolo pone questa questione del vanto? E uso la divido in tre parti la risposta a questa domanda. Il primo, vedremo l'orgoglio, c'è il problema dell'orgoglio. La seconda parte è che Dio ha compiuto la nostra salvezza senza il nostro aiuto. E la terza parte, noi beneficiamo di una grande salvezza di Dio solo attraverso la fede. Il problema dell'orgoglio. Allora, il vanto di cui parla Paolo è il frutto dell'orgoglio. Il vanto è la forma esteriore della condizione interiore del nostro orgoglio. L'orgoglio è la causa principale di ogni male, delle miserie del mondo, come possiamo vedere già dal primo capitolo fino al 3:20. Perciò ora vorrei proprio approfondire questo tema, che è l'ostacolo principale sia della salvezza per i non credenti, ma anche del nostro cammino nella fede. In Romani 1:18 Paolo dice, l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia. La verità è disponibile a tutte le persone, in un modo o nell'altro. E invece di umiliarci sotto di essa, l'uomo la soffoca nell'ingiustizia. E questo è orgoglio. Ma quale verità sopprimiamo? Versetto 1:21 dice, pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio, né gli hanno reso grazie. Allora, la verità più considerevole che l'orgoglio soffoca è che Dio è immensamente più grande di noi e che noi siamo dipendenti da questo Dio. Questa è la verità che soffoca. Uno spirito di adorazione, di gratitudine verso Dio manca nella maggior parte dei cuori proprio a causa dell'orgoglio. E noi vogliamo ammirazione, ma per noi stessi, non per Dio. Non vogliamo dipendere dalla misericordia di Dio come dei bambini indifesi. L'orgoglio non ama sottomettersi all'autorità e dipendere dalla misericordia. Pertanto rifiuta o addirittura anche ridefinisce un po' il vero Dio. Paolo dice, professando di essere sapienti, sono diventati stolti. E questa è la voce dell'orgoglio. Sono sapiente. Hanno scambiato la verità di Dio con la menzogna e hanno adorato e servito la creatura anziché il creatore. Quindi l'uomo adora con l'orgoglio, serve, sì, ma non Dio. E cito adesso alcune frasi di un articolo da Coram Deo di John Piper. Ho trovato molto interessanti queste frasi perché calzano in questo momento su quello che stiamo appunto affrontando. E dice... Tutti fanno così con Dio. Guardiamo alla sua gloria, guardiamo alla sua potenza, guardiamo alla sua sapienza, guardiamo alla sua generosità e non diciamo grazie. e non diciamo sei grande, diciamo voglio scambiarti per qualcosa che desidero veramente. Questo è il motivo per cui esiste l'inferno, perché questo è un peccato infinito, quello di rifiutare Dio. Non c'è nulla di peggio che possa essere fatto. I peccati non sono altro che espressioni di questo. I peccati derivano tutta la loro malvagità da questo peccato. Questo è il male. Fine della citazione. Allora, in Romani 2:3 Paolo addirittura mostra anche che forma prende questo orgoglio, no? E c'è l'orgoglio della persona che è moralmente anche vigile, che riconosce delle cose, che sta attenta e dice: pensi forse, o uomo, che quando giudichi quelli che fanno tali cose e fai le stesse cose, tu stesso sfuggirai al giudizio di Dio? Non basta riconoscerlo negli altri. Esiste anche l'orgoglio appunto del classico, quello del lussurioso, della persona che è sfacciata. E c'è l'orgoglio della persona moralmente e legalmente attenta. C'è persino l'orgoglio della persona religiosa, che usa la conoscenza di Dio per esaltare se stessa. E dice Paolo: se porti il nome giudeo e ti riposi sulla legge e ti vanti in Dio. Quindi Paolo condanna anche questa ipocrisia. E noi siamo tutti tentati anche di fare di Dio stesso un mezzo per la nostra autoesaltazione. E Paolo adesso conclude l'accusa dell'essere umano dicendo in Romani 3:18: non c'è timore di Dio davanti ai loro occhi. Quindi non tremano davanti a Dio, piuttosto hanno una considerazione di se stessi nel mondo così arrogante che non riescono neanche a immaginarsi di tremare davanti al creatore, davanti al giudice. Quindi tornando adesso alla domanda del nostro testo, il vanto è la forma esteriore del profondo problema dell'uomo, che come abbiamo visto è l'orgoglio. Allora perché Paolo fa questa domanda? Ma la risposta che dà è semplice. Lui dice che nella salvezza e nelle benedizioni che derivano da questa salvezza il vanto è escluso. E questo introduce proprio il secondo punto della risposta a questa domanda, cioè che Dio ha compiuto la nostra salvezza senza il nostro aiuto. È strano, eh? Ma prendiamolo. All'inizio dice Paolo che l'ira di Dio si sta rivelando contro di noi. E noi stiamo accumulando quindi ira per noi stessi nel giorno dell'ira e della rivelazione del giusto giudizio di Dio. Quindi se noi siamo così, diciamo, orgogliosi, peccatori, e Dio è così arrabbiato, come possiamo allora essere salvati da questa ira di Dio? Come possono le persone che hanno così sminuito, che hanno così soffocato la gloria di Dio infinito, essere mai rimessi a posto con Dio? Se siamo da qualche anno nella fede sappiamo benissimo la risposta. C'è data in Romani 3, da 21 a 26, che riassumo. Dio ha mandato il suo Figlio nel mondo, ma lo sappiamo bene. Gesù Cristo, per soffrire, per morire al posto di peccatori orgogliosi, peccatori empi, affinché accadessero quattro cose importanti. Quattro cose importanti. La gloria di Dio è sostenuta, perché l'uomo l'ha soffocata in Cristo. La gloria di Dio è sostenuta. La sua ira è placata, il riscatto è pagato, e la giustizia di Dio è dimostrata e rivendicata. Questo è ciò che Dio ha fatto in Cristo fuori di noi, prima che noi avessimo a che fare con Lui. Di cosa puoi vantarti? Di cosa possiamo vantarci? Una grande salvezza è compiuta fuori di te prima che qualcosa sia stata applicata dentro di te. E ciò ha scatenato un'inondazione, una valanga di grazia nella nostra vita. E questa grazia ha preso la forma, ha assunto appunto la forma attraverso il dono della giustificazione, cioè noi siamo resi giusti davanti a Dio attraverso questa grazia. Ora poniamo di nuovo questa domanda che abbiamo sollevato: perché Paolo solleva la questione del vanto? E penso che possiamo rispondere un po' più ampiamente. La prima parte l'abbiamo vista, che l'orgoglio è il più grande problema dell'essere umano, quindi questa auto-ammirazione, sono tutte forme universali che competono con la glorificazione di Dio, con la fiducia di Dio, col ringraziamento a Dio. Quindi questo è da escludere, il vanto. La seconda parte della risposta è che Dio ha agito nella nostra storia attraverso la morte di Cristo per salvarci dagli effetti condannanti dell'orgoglio. E lo ha fatto in un modo tale da non coinvolgerci. E meno male non l'ha fatto. Ha mandato Cristo, ha sostenuto la sua gloria attraverso Cristo, ha placato la sua ira tramite Cristo, ha pagato il riscatto che era Cristo stesso e ha rivendicato la sua giustizia in Cristo. E non possiamo vantarci di niente, perché non abbiamo alcuna parte nel compierlo. Ma adesso, come possiamo legarci a questo noi? Qual è, diciamo, il nostro... questa è tutta una cosa al di fuori di noi ed è il nostro problema con l'orgoglio. Ma come possiamo collegarci a questo? E così entriamo adesso nel terzo punto. Beneficiamo della grande salvezza di Dio solo attraverso la fede in Dio. E quindi vediamo il terzo motivo per cui Paolo solleva la questione del vanto. Vale a dire che il solo mezzo attraverso il quale possiamo beneficiare di questa grande salvezza è il mezzo che Dio ha pensato per escludere il vanto, ovvero la fede, la legge della fede. Adesso voglio continuare la seconda parte della storia che ho cominciato a raccontarvi all'inizio, no? Vi ricordate, è arrivato questo superiore, questa persona esperta, questo arcangelo, adesso prende lui in mano questa situazione e si presenta al Signore e gli disse in tutta semplicità: mi sembra ovvio che se lei si trova qui è perché nella sua vita terrena si è dimostrato ubbidiente a Dio. Io in realtà non ho vissuto affatto in questo modo. Ascoltami, ma tu sai cos'è la giustificazione? No? Ma sai cos'è la rigenerazione? O, vabbè, forse è complicato. La nuova nascita, ecco. No. Ma conosci il messaggio della salvezza, il piano di redenzione per i peccatori attraverso il Figlio di Dio? La redenzione, aspetta. No. Ma quindi, se capisco bene, non hai fatto nessuna opera che onori Dio? Non ti sei sforzato di cercare una relazione intima, una comunione con Dio, con suo Figlio? Esatto, hai descritto meglio adesso come ho vissuto. Ma a questo punto ti devo chiedere: come sei riuscito a entrare qui? Ma in realtà, qualche ora fa io ho conosciuto quello sulla croce di mezzo, io ero accanto a lui. E secondo la tua descrizione capisco che questo era veramente il Figlio di Dio. Comunque io gli ho solo detto se poteva ricordarsi di me nel suo regno. E lui mi ha detto che oggi sarei arrivato qui. La legge della fede. Ecco, è tutto, dice. Penso che solo per questo sono qui. Allora, lui questo arcangelo dice: ma certo, è per fede. Ragazzi, è per fede, chiama gli altri, scusaci, hai pienamente il diritto di entrare, di essere qui. Amen. Avanti il prossimo, poi dice. La legge della fede. Abbiamo visto finora questi due passaggi. Il primo è l'orgoglio, la grande radice che ci separa da questo Dio e che ha creato questo bisogno di essere salvati. Poi il secondo punto, la realizzazione di questa salvezza al di fuori di noi, che noi non abbiamo avuto alcuna parte, e Dio ci collega a questo solo in un modo che escluda il vanto, perché se ciò che ci lega a questa salvezza è un atto in cui possiamo vantarci, allora lo scopo dell'intero piano crolla. La legge della fede. Ecco perché Paolo solleva la questione del vanto. Allora, dov'è il vanto? La risposta è esattamente ciò che ci aspettiamo, escluso. Questo è assolutamente cruciale. Ogni vanto deve essere escluso dal modo in cui Dio salva. In che modo? Escluso, Dio ha progettato. Cosa Dio ha progettato per escludere questo vanto? Il vanto è escluso dalla legge della fede. La legge non escluderebbe la vecchia legge, il vanto, se raccomandasse le opere come via di giustificazione o di mettersi a posto davanti a Dio. Vediamo la connessione che c'è tra il 27 e il 28. Dov'è dunque il vanto? È escluso. Da quale legge? Dalle opere? No, ma dalla legge della fede. Perché noi sosteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede, senza le opere della legge. Ma cosa significa le opere della legge? E i versetti dopo spiegano questo. Il 29 dice: o forse Dio è il Dio dei soli giudei? Non è anche il Dio dei gentili? Sì, è anche dei gentili. In altre parole sta dicendo che la giustificazione è senza opere della legge, perché se fosse basata su quelle opere, allora i gentili, gli stranieri, gli altri popoli che non hanno legge sarebbero svantaggiati, e Dio non sembrerebbe essere il Dio dei gentili come lo è per i giudei. Ma in effetti non è così, come poi chiarisce al versetto 30. Poiché in verità Dio, che giustificherà il circonciso per fede e l'incirconciso mediante la fede, è uno solo. Allora, c'è un solo Dio e c'è un solo modo per mettersi a posto davanti a questo Dio. La fede. Paolo prende questo esempio della circoncisione come opera della legge e dice nel versetto 30 appunto che coloro, questi ebrei, che fanno quest'opera sono giustificati per fede, non per questa opera. Quindi coloro che non fanno invece questa opera, i gentili, sono giustificati per fede. Quindi le opere della legge sono azioni che una persona compie per ottenere una giustificazione. Adesso non sto dicendo che le opere della legge era qualcosa di male che Dio ha inventato, in per sé è una cosa buona, ma è la motivazione come l'uomo usa queste cose. E lo ripeto più chiaramente: un'opera della legge è qualsiasi cosa tu faccia, oltre alla fede, per ottenere una giusta posizione davanti a Dio. Se provi a fare qualcosa oltre ad avere fiducia nella grazia di Dio, per metterti a posto con Dio, tu stai facendo un'opera della legge, come dice Paolo, e sei ancora in preda all'orgoglio, al vanto. E questo è un pericolo, anche per i credenti, anche per noi, non solo per il non credente che non può accedere alla salvezza, ma anche per noi, perché a volte i credenti hanno anche bisogno di sentirsi, di fare delle opere per sentirsi a posto, no? Davanti a Dio. Io devo fare questo per stare nella giusta posizione. Ma questo è un pericolo. Attenzione, non sto dicendo che le opere buone che dobbiamo fare, i nostri doveri come cristiani, è qualcosa che non ha valore eterno per la nostra anima. Anzi, le opere dei figli di Dio sono un dono prezioso di Dio, che testimoniano proprio la sua opera dentro la nostra vita. Dio le ricompenserà e ti dirà un giorno: bene hai fatto, mio fedele servitore. Dio ci rende capaci di compiere delle opere buone, opere di grazia, come ringraziamento a Dio, non come un dovere. E in questo modo noi anche confermiamo quella che è la nostra chiamata come figli di Dio, quella che era la nostra vocazione. Le opere invece che non hanno valore spirituale sono tutte quelle con l'idea di guadagnare qualcosa, no? Davanti a Dio. Ma non solo appunto per la salvezza, ma qualsiasi posizione davanti a Dio, qualsiasi ricompensa. E queste sono quelle che Paolo chiama le opere della legge. Il vanto perde di valore non con le opere della legge, ma solo con la legge della fede. E Paolo spiega ancora in Romani 4, 4 e 5 che le opere della legge non escludono la vanteria. Infatti dice: ora a chi lavora la sua paga non è accreditata secondo la grazia, ma secondo il debito. Ma a chi non lavora, ma crede in colui che giustifica l'empio, questa è forte questa frase, la sua fede è accreditata come giustizia. La sua fede è accreditata come giustizia. La fede richiama l'attenzione su colui di cui ci si fida. In altre parole, se ricevi la circoncisione, ovviamente noi non facciamo questo, ma diciamo frequenti la chiesa o osservi i 10 comandamenti, eccetera, eccetera, e fai tutto questo come un modo per ottenere appunto una posizione buona davanti a Dio, allora ciò che otterresti non sarebbe la grazia, ma ciò che ti è dovuto. A chi lavora la sua paga non è accreditata secondo la grazia, ma secondo il debito. Quindi, in altre parole, lavorare richiama l'attenzione sul lavoratore, sul lavoro. E ci si aspetta ciò che è dovuto. Pertanto lavorare incoraggia il vanto. Vi ricordate la parabola del figlio prodigo, l'altro figlio che era rimasto a casa? D'altra parte, la fede non richiama l'attenzione su se stessa o su noi, ma sulla grazia di colui alla quale ci si fida. La fede corrisponde alla grazia. Il lavoro corrisponde al debito. Perciò la fede esclude il vanto. E se tu sei beneficiario della grazia in tutto ciò che sei, in tutto ciò che hai davanti a Dio, non puoi vantarti di te stesso. E Paolo disse in 1 Corinzi 4:7: infatti, chi ti distingue dagli altri? Che cosa possiedi che tu non abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché ti vanti come se tu non l'avessi ricevuto per grazia? Quindi, quando tutto è un dono, il vanto è escluso. Quando provi a compiere un'opera della legge come un modo per sentirti a posto con Dio, rendi vana la grazia. Trasformi la giustificazione in una paga piuttosto che in un dono gratuito. Ristabilisci il vanto che il piano di salvezza vuole escludere, vuole sopprimere. Allora, se in qualche modo, diciamo, ti senti un po' coinvolto in questo modo di vivere la fede, o questo tipo di religiosità, io ti invito proprio a, sì, diciamo, a umiliarti, perché no, sotto questa grande opera salvifica di Dio. Allontanati da ogni orgoglio, allontanati da ogni vanteria, da ogni autosufficienza, rinuncia a ogni sforzo di mostrarti degno del dono della giustificazione. Confida solo nella grazia gratuita di Dio. Affidati a Dio e riconosci vani magari quei tentativi o quelle opere che ti fanno sentire forte davanti a Dio, davanti agli altri. Fidati di colui che giustifica l'empio. Sarai salvato, liberato dalle catene del peccato, che la legge delle opere non è in grado di togliere, anzi, mette più lucchetti. In effetti, l'unica opera che potresti fare è quella di pregare, è quella di chiedere a Dio sinceramente, proprio di infondere dentro di te uno spirito di fede. Questa è la nuova legge che Paolo vuole confermare alla fine, nell'ultimo versetto. Noi confermiamo questa legge. Questa è la nuova legge che ti guiderà in un nuovo vanto. Perché noi possiamo vantarci. Paolo anche lo faceva. Possiamo vantarci, dice in Romani 14, o di che vantarmi in Cristo. Possiamo vantarci in Cristo e anche dei nostri fratelli. E concludo con una piccola riflessione proprio riguardo a Cristo, un paio di minuti. Se c'era qualcuno che poteva vantarsi, quello era sicuramente, lo sapete meglio di me, era Cristo. In Filippesi 2 è scritto che egli non reputò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente. Ma perché Gesù non si vantava? Almeno una volta poteva farlo. Perché non si vantava? per lasciarci un buon esempio? Probabile, ma sarebbe, diciamo, un po' riduttivo. Gesù, esattamente come quando si è battezzato con Giovanni Battista, ha scelto di rappresentarci, ok? Di rappresentarci quando viveva su questa terra. E se penso che Gesù mi rappresentava, capisco meglio perché non poteva vantarsi davanti al suo padre. Il fatto che non rappresentava solo me, rappresentava anche te, tutti noi, e quelli prima e quelli dopo. Per questo motivo ha scelto di non vantarsi. Ha fatto quello che noi dovremmo fare tutti i giorni, umiliarci. L'ha fatto al posto nostro, Isaia 53:7. Si lasciò umiliare e non aprì la bocca, come una pecora muta davanti a chi la tosa. Ha scelto di non vantarsi, perché ha scelto di meritarsi la collera di Dio alla croce al posto tuo, affinché tu potessi avere finalmente qualcosa di cui vantarti davanti a Dio. Cristo che è morto, che è risorto per te. Allora non trascuriamo, non possiamo trascurare una così grande salvezza. Possa Dio veramente donarci e far crescere in noi questa nuova legge della fede e far diminuire ogni nostro vanto. Amen. Voglio pregare. Signore, vogliamo dirti grazie perché è l'unica cosa che possiamo fare. Grazie che ci aiuti a farlo, a renderti i meriti, Signore, per quello che tu hai fatto. Grazie che tu sei il nostro vanto e possiamo veramente vantarci, hai dato veramente uno scopo alla nostra vita per cui possiamo vantarci, una chiesa dei fratelli, un'opera tua, che un tuo regno che avanza nella chiesa, un tuo regno che avanza dentro di noi. Tu sei il nostro vanto, grazie che ci dai la forza, grazie che possiamo riposare in te e ci accompagni a diminuire noi stessi e a esaltare te, a far crescere te. Signore, aiutaci a non vergognarci di te, semmai se dobbiamo proprio vergognarci di qualcuno, se devo proprio farlo è solo di me, Signore. Grazie che possiamo vantarci in te, Signore. Grazie perché questo ci dà la gioia di vivere. Non è una pesantezza, ma è una gioia, Signore. E lo scopo della nostra vita è glorificarti e gioire in te per sempre. Nel nome di Gesù. Amen.